Amici e amiche di Non Compila, buonasera, benvenuti e benvenute in questa nuova puntata di Non Compila. Oggi è il giorno 11, mercoledì 11 maggio 2022. In studio questa sera la solita redazione di Non Compila. Giovanni, buonasera.
Ciao a tutti.
Buonasera Giovanni, sempre da Berlino, in collegamento da Berlino. Davide, buonasera, dove ti trovi?
Ciao Lorenzo, buonasera, sono a Padova attualmente. Domani chi lo sa? Oggi è Padova.
Finale della soppressa padovana. Emanuele Bedini, invece, il nostro ospite di questa sera, si collega.
Buonasera, di... buonasera, carissimi. Sì. Da Vicenza, Emanuele, quindi non lontano da Davide. Tutto a posto, grazie. Sì.
Vedo che hai già preso dimestichezza col fatto che la telecamera non fa il mirroring della tua immagine. Sei riuscito a indicare a prima botta dove era Davide.
Avevo un 50% di chance, mi è andata bene.
Cominciamo già a parlare della vita del business analyst, che deve provare col 50%. Allora, come sai, Emanuele, come ti dicevamo, ci prendiamo un po' di tempo per riscaldarci, riscaldare un po' la voce. Io mi trovo oggi a Edimburgo, in edizione speciale, sono a un offsite con l'azienda di cui faccio parte, Graphi, e quindi sono in una camera d'albergo, in una posizione improbabile perché non ci sono tavoli in questa stanza. Però farò del mio meglio per non rovinare la mia postura in modo ulteriore rispetto a quello che è già la situazione drammatica in cui mi trovo.
Attenzione, riguardati.
Lo so che Emanuele ha già cominciato a dare dei consigli a riguardo, e forse possiamo fare una puntata sulla sciatica da postura inappropriata dell'ingegnere.
Tutto vero, tutto vero.
Ma invece di fare questo, forse Davide ti va di fare un po' l'introduzione ai nostri soliti canali per... salire a bordo del treno di Non Compila?
Certamente, la prima cosa che dovete fare, se è la prima volta o se ancora non l'avete fatto, è iscrivervi al canale Twitch, super importante, riceverete le notifiche ogni volta che andremo live. Per chi non ci conoscesse, noi siamo quelli di Non Compila e Non Compila è un programma che va in onda tutte le settimane, il mercoledì alle 19:15, e parliamo di tante cose, parliamo di informatica, parliamo di lavoro, parliamo con esperti, esperte del settore, e quindi portiamo freschezza nel mondo di Twitch. Facciamo anche workshop assieme a voi, al pubblico, e facciamo anche live coding, buon e vecchio live coding. Questa è la 23esima puntata di Non Compila, quindi siamo già rodati, stiamo andando verso la ciccia della stagione. Ci trovate qui su Twitch, come dicevo prima, ci trovate anche su YouTube, quindi magari ora ci state guardando in differita su YouTube, non lo so, quindi tutte le puntate vengono pubblicate su YouTube. Abbiamo un canale Telegram dove la community vive anche quando siamo offline, canale Telegram che arriverà in chat a breve, scommetto, e lì diamo anticipazioni sugli ospiti, parliamo di condividiamo dei post che possono essere interessanti per tutti e per tutte, e insomma c'è movimento. Questo è il sunto di Non Compila. Lorenzo, mi sono perso qualcosa? Giovanni?
Se proprio non piace Telegram, abbiamo anche un account Twitter dove ogni tanto ritwittiamo e riproponiamo contenuti che ci sono piaciuti, quindi potete usare quello se preferite Twitter. Stiamo cercando di far crescere un po' la community Twitter, perché è un po' quella che va più a rilento dei vari canali, ma con questo diciamo... Vai Davide!
Attenzione, vedo un nuovo subscribed, Cocosin. Grazie per il Prime, super, super, grazie, super apprezzato.
Incredibile, è il secondo subscription con Prime che vediamo nella nostra vita, grazie Cocco.
Grazie mille.
Troppo bravi ragazzi.
Allora, Emanuele, intanto vedo che hai dei fan già che si sono collegati, questo è molto
grande. Ma allora, sì, lasciate, ve l'ho detto prima, lo ripeto adesso, bravi, no? Davide, Giovanni, Lorenzo, bravi, insomma, io ho visto qualche puntata vostra, ho detto, ma guarda che bello, no? E quindi poi, insomma, quando mi avete buttato là, ho detto, wow, che onore, ecco, quindi... Grazie e bravi.
È bellissimo per noi averti qui, perché l'opportunità di parlare con qualcuno come te che si è occupato sia di tematiche più tecniche, ma che è qualcuno che ha lavorato in ambito di business analyst per qualche anno come te, è un po' una novità per noi e quindi ci piace anche esplorare questi ruoli di cui non si parla troppo spesso e sui quali c'è anche molta ambiguità molto spesso, perché il ruolo varia da azienda a azienda, ma anche perché un po' non si sa cosa si combina dietro le quinte. Quindi, Emanuele, ti ho dato un po' di infarinatura su quelle che sarebbero state un po' le nostre traiettorie oggi. Vogliamo partire un po' dalle origini, cioè prima di innanzitutto forse dovremmo dire, ok, Emanuele Bedin, chi è Emanuele Bedin da un punto di vista professionale oggi? Mm-hmm. E dopo da lì anche una short description e dopo partiamo da lì.
Ma bene, prima dobbiamo interrompere un'altra volta perché c'è un altro subscriber.
Incredibile.
Grazie mille, Octav K3, super.
Octav K3 mi suona familiare, potrei conoscerlo.
Grazie mille.
Grazie.
bene, allora, vabbè, provo a raccogliere il tuo spunto, Lorenzo. Intanto, grazie di nuovo, bravi tutti. Allora, provo a raccogliere il tuo spunto, Lorenzo. Vabbè, Emanuele Bedin, io oggi lavoro in Dub Pumps, azienda manifatturiera molto grande. Siamo 1500, diciamo, solo nel ramo italiano, che è una multinazionale, siamo parte di un gruppo ancora più grande, quindi un'azienda manifatturiera di una certa dimensione e di una certa complessità. B2B è il business principale e l'azienda esiste da tanto, che potrebbe essere un quarantennio così, sparo.
E la tua carriera però non parte da il fatto di essere un business analyst, no?
No, esattamente. Io oggi... Sì. Torniamo indietro di qualche anno. Mi laureo nel 2012. Avevo studiato, tra le altre cose, a Padova, avendo come compagno anche Lorenzo. Si può dire? Beh, l'ho detto. e quindi esco dalla università pieno di così buone speranze e di poche cose ero certo al tempo, no? Sapevo che mi piaceva spiegare le cose, quindi pensavo di avere questo talento, dicevo, ma no, guarda, specificamente nel campo della didattica, quindi mi dicevo, ma guarda, io quando spiego poi la gente capisce, insomma, no, anni e anni di ripetizione, come molti fanno poi all'università un po' per pagarci gli aperitivi, diciamo. E quindi quella era la mia idea, dicevo, ma sì, no, sono laureato in matematica, andò a fare l'insegnante, che vuoi fare? In qualche maniera però, ce lo ricordiamo Lorenzo, Mari, quello era un periodo in cui insomma gli amici se ne andavano a Milano, richiamati da mille possibilità, tante opportunità, ecco, e quindi io poi al tempo, spesa, anche perché c'erano i miei amici a Milano, decisi, andiamo, la prima offerta è quella buona e via. E quindi io mi ritrovo in un'azienda che fa anche consulting, ma nello specifico io sto in una business unit tecnologica, oggi è una parte di NTT Data, quindi acquisita anche al tempo, e quindi mi trovo un po' buttato con camicia bianca e cravatta e armato di cravatta e di tanta buona volontà, insomma, un po' in questi contesti di grandi progetti, di grandi clienti, no? Perché poi lì la cultura era molto, tu dal giorno 3 sei in azienda del cliente, sì, sei in un team di progetto, sei molto seguito, tutto molto strutturato, però vai, insomma, no? Questa era un po' la cultura aziendale e io mi ci sono trovato molto bene. Le mie attività nello specifico all'inizio carriera, praticamente i primi due progetti sono orientati. Uno, io facevo, diciamo, il sistemista, ok? O comunque, sì, ok, in un ambiente molto complesso, ok? Però il lavoro era a metà tra un sistemista e uno sviluppatore, perché noi migravamo codice sostanzialmente, quindi, no? Il cliente rifà una grande infrastruttura, no? E quindi c'è da spostare fisicamente le cose da qui a lì e verificare che vadano, e se non vanno, ecco, senti metà azienda, no? l'azienda era Edison, si può dire, insomma, quindi era molto grande, un IT fatto di centinaia di persone, insomma, una dimensione che sfugge un po' all'immaginazione. E questo, diciamo, è un po' l'inizio. Poi, senza troppi scossoni, quello, diciamo, è un po' il succo dell'esperienza milanese, no? Grandi opportunità, in realtà molto strutturate, progetti esterni, in cui da persona un po' più junior, io poi, come dire, al tempo mi ero anche trovato con l'azienda un po' che mi spingeva, mi diceva vai, ma non è che sei forte, no? E quindi, però, uno ha a che fare con i suoi colleghi, no? Quindi impara tante cose molto utili, no? La struttura di progetto, no? Come ci si relaziona come un cliente, ah, ma quindi, no? Quindi ci sono degli accordi commerciali qui dietro, ci sono, no? Delle fee, ci sono degli ingaggi ben precisi, insomma, ma quindi se questo problema è questo, io devo sentire quello di IBM, se no devi sentire quegli altri, insomma, un po' orientarsi, diciamo, in un'organizzazione complessa, un'organizzazione di sistemi, ma inevitabilmente anche di persone poi che ci lavorano. E questo, la faccio un po' breve, è l'essenza e il succo dell'esperienza milanese. Prego.
Fantastico. Emanuele, puoi dirci una cosa che ci piace un po' esplorare, è il passaggio dall'ambiente universitario a quello lavorativo. E la domanda fondamentale è: hai trovato che la preparazione che ti era stata fornita in ambito universitario fosse un buon match per quella che poi sarebbe stata la tua introduzione al mondo del lavoro? Cioè c'erano degli aspetti che hai trovato utili e delle mancanze, sì, che consigli, per esempio, a qualcuno che si sta indirizzando al settore IT di provare a, sì, colmare prima di entrare nel mondo del lavoro?
Beh, allora, noi abbiamo fatto tempo, abbiamo fatto l'università in un periodo in cui cioè non si sentiva tutta questa innovazione passare per l'università, insomma. Quindi io sono entrato veramente da persona completamente agnostica e ignorante al mondo del lavoro. Se c'è una cosa che quindi oggi sicuramente è diverso, ok? Perché di appunto gestione del dato, metodi di collaborazione, metodologia, che so io, agile, eccetera, parlano nelle scuole superiori ormai, quindi le cose sono talmente cambiate che io faccio veramente fatica a dare un consiglio specifico. Quello che mi ha dato la matematica o l'università era stata, forse anche per tanti giri e rigiri, capacità, non lo so, di confrontarsi con la frustrazione, con problemi complessi, difficili, no? Sbatterci la testa, ecco, quindi questo. Spero di aver risposto. Sì.
Emanuele, una domanda. Hai parlato di Milano perché c'erano molti amici, c'era questo flusso di persone che andava a Milano. Uh-huh. Però il passaggio da matematica a fare l'informatico, com'è avvenuto?
Ho risposto a un annuncio, ho fatto un colloquio di gruppo e mi hanno scelto, una cosa così, insomma.
Però tu volevi diventare informatico, cioè ti stai buttando consapevole?
No, la mia idea era partiamo da qui e vediamo che succede. Di sicuro ho detto, ho voglia di lavorare, ok? Questo è poco ma sicuro, ho voglia di lavorare, poi quel che succede, succede. Ecco, questo era un po' il mio spirito all'inizio. Sapevo che avevo voglia di fare e avevo grande confidenza nelle mie capacità, ok? Un po' anche ovviamente, insomma, una persona più giovane può avere un filo di incoscienza, che è una, diciamo, una cosa bellissima, insomma, no? Quindi sì, no, in realtà non è stata una scelta consapevole, era solo un buttiamoci dentro sto calderone, tanto il mondo va da sta parte, vediamo che diavolo succede, insomma, ecco.
Male non troppo male non poteva andare.
Esatto.
Anche io una domanda sul perché Milano e non magari, comunque, una volta fatto 30 che ti sei spostato comunque da dove abitavi, perché non magari all'estero e sì, non lo so, comunque fuori dall'Italia.
Giustissimo, fantastico. Allora, io sinceramente, appunto, oggi lavoro a Vicenza, quindi un po' ho sempre avuto un po' questa sindrome dell'aia o del cortile, cioè dell'aia, del pollaio, insomma, o del cortile di casa, quindi per me Milano era anche vabbè, dai, vado, ma insomma poi però torno, non sono troppo lontano, insomma c'era un po' questo appunto legame affettivo, insomma, no, che io sentivo un po' con la mia città e i miei amici, diciamo, di qua. Poi bisogna anche dire che a Milano al tempo stavano due carissimi amici, di cui uno si chiama Emil, e penso che lo conosciate, credo che lo abbiate visto su questi schermi, e l'altro si chiama Antonio. Quindi nel mio cuore era, ma sì, andiamo a farci una specie di Erasmus a Milano, insomma. Poi lavoreremo, ma insomma ci divertiremo. E così è stato, almeno per me.
Questo ci ricorda quanto importanti sono le relazioni che formiamo negli anni, diciamo, formativi universitari, nel poi determinare i nostri spostamenti e i nostri viaggi anche a livello lavorativo. Mi piace sottolineare anche come tra le persone in questa chiamata al momento, per esempio, Davide, come amico di Giovanni, ha usato al massimo il fatto di avere quella connessione quando Giovanni si è trasferito a Berlino, e quindi c'è questo fatto qua che un po' l'entourage che tu, o la rete che tu costruisci all'università, se c'è un clima positivo, può diventare anche la spinta o la forza propulsiva per un potenziale salto in un'altra città, che sia in Italia o all'estero, no? Quindi è un buono anche sottolineare come quelle relazioni contano, no? Soprattutto perché a volte le relazioni universitarie magari hanno una dimensione diversa rispetto a quelle che facciamo negli anni delle scuole, dell'infanzia, diciamo, e delle scuole da teenager, però poi hanno quella durabilità data anche dalle connessioni professionali, dalla possibilità di continuare il rapporto e il confronto al di là dell'università.
Volevo aggiungere una cosa su questo, poi chiedervi la vostra. Mi è sembrata di avere l'impressione che, e lo dico avendolo fatto, quindi non è assolutamente una critica o... mi sembra che seguire gli amici possa essere rischi di essere limitante. O meglio, questo è quello che mi aspetto la gente pensi. Di me o di chi mi sta attorno. Secondo voi è una cosa vera oppure è proprio una cazzata? E anzi, come ha detto Lorenzo, e questo già mi ha fatto un po'... mi ha dato un po' una risposta, è un valore avere qualcuno da poter... seguire o comunque con cui mantenere i rapporti, no? E o anche usarlo come motivazione per muoversi, che sia all'estero che sia in Italia. Però a volte mi chiedo, ma è un atto di debolezza dire ok, lì c'è qualcuno che conosco, quindi vado lì, è non uscire dalla comfort zone? Cos'è questa cosa che sento dentro? O è una cazzata e basta?
Ma scusate, cioè, bellissima domanda, Davide. Cioè, qua guarda, mi tocchi un po' in zona filosofica, però insomma cercherò di restare in tema. Per me l'emozione, la relazione o sentire un legame con qualcuno, ok, più che con un luogo, perché poi un luogo è fatto di persone. Per me è sempre stato un driver, se vogliamo usare una parola inglese, nella mia vita. Oltre che nella mia carriera, cioè in particolare nella mia carriera, ne sono stato ripagato fino ad oggi, cioè posso dirlo, era una cosa adatta a me, ok? Quindi in fondo dipende da noi quello che sentiamo e quello che sentiamo dentro, ecco. Quindi per me sì, è un valore e sono contento di aver fatto questa scelta anche quando mi ha posto davanti, diciamo, a dei bivi, ecco, ad un bivio.
Lorenzo, invece tu sei partito dall'Italia con qualche riferimento a Londra?
Direi proprio di sì, perché lo ricordo molto con molto piacere, e questo è anche un tema che abbiamo sollevato quando avevamo Federico Conoci in trasmissione. E effettivamente avere un contatto già nella città in cui si sta andando è un valore aggiunto molto molto alto. In qualche modo non deve necessariamente guidare la scelta, ma è sicuramente un supporto fondamentale. Io nel dicembre del 2012 ebbi ospitalità da parte di due cari amici che si erano trasferiti a Londra solo pochi mesi prima, e la possibilità di avere quell'appoggio in un tempo in cui non si ha una casa, non si ha una rete di conoscenze, anche avere qualcuno che ti dice come fare ad aprire un conto in banca e che ti dà le prime dritte su come muoverti in un sistema completamente nuovo e straniero, è un supporto magnifico, anche se poi si riduce magari a qualche giorno di supporto molto molto concreto nell'ospitarti Il semplice fatto di avere quelle persone attorno a te, anche se ci si mette un'ora di metro a incontrarsi, comunque è un valore molto forte, no? Dà sempre l'idea di poter, in caso di emergenza, si sa di poter sempre fare affidamento a qualcuno. Lo ricordo con molto, molto affetto, e credo che abbia un'importanza fondamentale. Al tempo stesso ricordo come, per esempio, una persona che vorremmo avere in trasmissione un giorno è il nostro caro amico e Amazonian Francesco Mattia, che è stato uno dei motori che hanno un po' attivato la mia voglia di muovermi all'estero, nel momento in cui lui si è trasferito da compagno, ex compagno di classe e compagno di università in senso lato. Vedere qualcuno che ti sta vicino muoversi, che ne so, ad Amsterdam nello specifico, ti dà quello stimolo di dire: ma forse c'è qualcosa fuori, cominciamo a guardarci intorno, no? Quindi è una forza propulsiva in molti modi. E poi scambiarsi questo tipo di relazioni in cui magari una volta sei tu che traini l'altra persona e l'altra volta è qualcun altro che si muove e tu segui in qualche modo, è tutto valore, tutta roba positiva.
Se posso, Giovanni? La mia opinione è sulla, cioè, prendere spunto, prendere, diciamo, non emulare, ma prendere spunto da qualcun altro è, secondo me, molto importante, perché magari ci fanno vedere le altre persone che ci stanno attorno che possibilità ci sono, e quindi se noi pensiamo che quella sia la nostra strada è giusto percorrerla. Quindi, perché alla fine comunque spostandosi ci saranno sempre un sacco di difficoltà, anche se hai un appoggio, è vero, hai già qualcuno magari che può darti qualche dritta, però sì, tu puoi dare il 20%, ma l'80% lo devi fare tu. Tu devi scalare la montagna, devi farcela, e comunque se sei in un posto nuovo, magari sei con qualcuno, però essenzialmente sei comunque sempre un po' da solo, anche se vai accompagnato comunque, magari persone che si trasferiscono con la famiglia, comunque anche lì ci sarà da diciamo costruire il proprio percorso. Quindi lo vedo molto come uno sfidare se stessi e uscire dalla comfort zone. Quindi lo stai facendo tu da solo e sai magari di avere un appoggio in più, ma questo non è determinante sicuramente sull'andare o meno. Cioè, ce l'hai dentro il fatto di voler andare.
In generale non è più facile solo perché c'è qualcuno, è più facile per il 20%, forse sì.
Ma anche meno, cioè magari hai visto qualcuno, anche magari si vede qualcuno che va, qualche tuo amico che va in un'altra città, tu dici: ok, allora io vado a Barcellona perché è la città che secondo me mi ispira di più, è quella che mi piace di più, e ti dà lo slancio, diciamo, per partire.
Mm-hmm. Ma se lo chiedete a me oggi, a me appunto piace pensare che sono sempre comunque le persone, anche l'esempio di una persona, no? A noi cara, magari un'emozione che ci guida, no? E poi se lo chiedete a me oggi, io comunque, Lorenzo, non volermene, insomma, ho sempre più una visione, come dire, come se ci fosse un destino nella vita, no? Noi dobbiamo trovare un posto, insomma, e lo troveremo, ok? E in qualche maniera, prima o poi, lo troveremo, ecco, insomma.
Sì. Proprio parlando di trovare un posto e di traiettorie che un po' ci guidano, no? Il passo da tecnico ed esperto, sì, sì, di sistemi informativi e persona che può migrare sistemi complessi, eccetera, eccetera, business analyst, ci sono stati dei passaggi in mezzo, ma ci puoi raccontare un po' della transizione, sì, di come anche solo ti sei trovato a fare una application per un ruolo diverso, no?
Va bene. Allora, ok, cioè, prima di tutto è importante, come dire, ricordare che il business analyst è una figura che raramente esiste in organigramma, ma viene fatta in maniera diffusa in tutta l'azienda, quindi tipicamente il project manager fa attività di business analysis, la può fare uno sponsor, la può fare uno sviluppatore, la può fare un tester, è un'attività che viene fatta in maniera diffusa e questa è la norma, ok? Quindi se poi noi guardiamo la definizione di business analyst ci potrebbe capitare di dire cazzarola, cioè il 30% del mio lavoro è questo, no? Mi capita un sacco questa cosa qui. Dico brevissimamente, cioè, un cenno sulla definizione, cioè chi è un business analyst. Secondo il manuale è un professionista che si inserisce in un cambiamento, questo è un concetto molto generico, cambiamento, vabbè, succede sempre dappertutto e qualunque cosa è cambiamento oggigiorno. Quindi cambiamento è come dire realtà. quindi si inserisce, agisce all'interno di cambiamento e lo rende possibile o lo facilita identificando i problemi e raccomandando soluzioni o veicolando la scelta di soluzioni appropriate. Quindi questa è una definizione super generica, ma diciamo che rispecchia bene lo spirito del business analyst, che, e qui magari ritroveremo la nostra esperienza, che deve in qualche maniera indagare ciò che ha di fronte, un problema che ha di fronte, no? Interagendo con delle persone che agiscono in un'organizzazione in cui c'è un contesto complesso, ma con lo scopo primario di identificare il problema. E identificare significa rappresentare, no? Ecco, il business analyst, diciamo tradizionalmente, è l'analista funzionale, cioè fa analisi dei requisiti. Ma cos'è un requisito? Un requisito è una rappresentazione di un bisogno o una rappresentazione buona e fruibile di un bisogno. Che sia quindi che io ho a che fare con, e questa è la mia vita, ok, con un key user, una persona del business che ha un bisogno molto specifico legato al sistema o alla sua persona, ok, perché dice, guarda, le informazioni ci arrivano tardi. Ah, questo è il bisogno, no? Focalizzato questo, poi non naturalmente è sbagliato pensare le cose in maniera segmentata, ok, perché sempre di più si lavora in squadra e le cose accadono, diciamo, nello stesso momento. Quindi durante un'analisi dei requisiti ci può essere già una fase di stima e fattibilità, però c'è un momento in cui si formalizza questo è quello che serve. E ecco, questo poi torneremo, ma per dare un po' la definizione. Come mi sono trovato a farlo? Era il mio secondo lavoro e trovo la possibilità di tornare al Nord-Est, no? Quindi un po' appunto nostalgia canaglia o insomma forse mi mancavano i tramezzini, ok, al bar, nostalgia del tramezzino, dico...
E gli spritz a 3,50€, immagino.
Esatto, tutta questa, se vogliamo, qualità della vita per alcuni. Dico, ma dai, proviamo, andiamo di là, la realtà è un po' diversa e magari io, questo può essere il primo punto che mi porta a farmi una carriera vicino a casa, insomma, no? Ecco, e quindi c'era un po' l'idea del, perché comunque a Milano tu stai dentro i servizi, o comunque io c'ero stato, no? Assicurazioni, energia, no? Un po' telecomunicazioni, questa era la norma, insomma, no? Per i grandi progetti tecnologici. Vabbè, mi trovo a Benetton, si può dire, l'ho detto di nuovo, mi trovo dentro Benetton e il primo impatto che io ho, perché al tempo, cioè il mio ingaggio appunto non era in una struttura di progetto, ma era essere aggregato a un gruppo di lavoro, ok? Quindi di fatto a un dipartimento dell'azienda, no? E io mi trovo ad avere a che fare con delle persone, no? Che erano molto diverse da quelle che, con cui io ero abituato, insomma, un ambiente, un contesto radicalmente e completamente diverso, no? Dove in realtà io, cioè, dopo un impatto iniziale un po' per capire dove ero, inizio a trovarmi, io facevo sviluppo di report, quindi con un approccio anche oggi superato, ecco, l'area era quella del vendita al dettaglio, quindi retail, e io stavo proprio, diciamo, c'era una persona di Benetton, insomma, di cui io ero, diciamo, il braccio destro, il braccio operativo, insomma, ok. In quel contesto avevo avuto l'occasione proprio di vedere il business un po' da vicino, per usare un termine, o in altre parole, cioè, veramente passare dal facciamo cose complesse, le facciamo molto bene, le facciamo a regola d'arte, al le facciamo puntini puntini perché, no? Perché di là ci sono delle persone, perché c'è un mondo che gira, no? Perché, cioè, boh, capito? Cioè, ci sono dei negozi che aprono tutti i giorni, insomma, no? E che piova o faccia bel tempo, non è la stessa cosa, ok? che hanno degli obiettivi di vendita, alcuni ci sono le nuove aperture, ci sono queste cose qui, ok? E quindi avere veramente una percezione di quel mondo, diciamo, oltre, dietro l'applicazione, no? Al tempo mi ricordo aveva, diciamo, acceso la mia curiosità, ma che bello, no? Guarda, questo, ricordo, pensavo, questo è un punto di osservazione sull'azienda che io ho intorno, no? Quindi io posso, se capisci come diavolo girano le informazioni e come queste persone sono organizzate, no? Perché vuoi che vuoi, di là di persone, insomma, ne passavano e se ne conoscevano, ecco, questo scoprire appunto la realtà lì fuori o il perché, no? E questo è proprio un elemento d'unione poi con i lavori di business analyst. Guardate bene, io al tempo non lo facevo ancora, ok? Quindi succede più tardi, dentro DAB, la mia attuale azienda, che io chiedo, diciamo, ed ottengo più tempo per fare questa cosa qui, ok? Perché al tempo, la realtà di DAB, diciamo, diverso il business, ma comunque, appunto, io oggi lavoro dentro un'azienda, dentro un centro di competenza o un gruppo di lavoro ben specifico che eroga dei servizi all'azienda. Quindi noi facciamo software su commissione, se vogliamo, per conto di clienti interni. Ecco, sempre di più il lavoro si è spostato di là, no? Ma qual è il bisogno? Ma è ben rappresentato? Cioè, è servibile per tutte le fasi operative, no? In qualche maniera, virtualmente, anche per dichiarare il successo di un'iniziativa, no? Cioè, questo vuol dire scrivere documentazione, documentazione ad uso e consumo di tutti, tipicamente, i portatori di interessi interessati, cioè coinvolti, ok? Quindi, prego.
Super rapido recap, poi domandona per te, Emanuele. Mm-hmm. E poi Davide e poi Giovanni, se avete anche voi qualche considerazione, le prendiamo dopo le risposte di Emanuele. Allora, prima cosa, un aspetto di nuovo da enfatizzare è quello che nella tua esperienza di consulente ti sei trovato, nel momento in cui ti trovi a lavorare non per un colosso di assicurazioni o bancario, ma per un business con, in Inghilterra li chiamano brick and mortar, cioè mattoni e calcestruzzo.
Sì.
Un business fisico, no? Con dei negozi fisici, esigenze molto concrete sviluppate attorno alla vendita di prodotti, appunto, come dicevi, al dettaglio. C'è una specie di scintilla nella tua testa, o se non altro nella tua percezione, in cui dici, caspita, guarda, interessante questo modo di essere calati nella realtà in qualche modo, cioè vedere la relazione tra i numeri con cui lavoro su uno spreadsheet o in un sistema informativo e una realtà, cioè delle persone che svolgono un lavoro in un posto in modo molto fisico e dipendente dalla realtà in cui stanno immersi, no? Questo è molto bello perché poi è un punto di continuità con l'esperienza DAB, immagino, nel senso che anche lì
confermo.
L'esito,
sì,
no? Sì. La domanda che ho per te, che è un po' una domanda che secondo me ritorna quando, per esempio, si pensa a prendere un ruolo di leadership, perché poi quando si parla di leadership la gente pensa al capo, ma in realtà sappiamo, o almeno ci piace spiegare come la leadership va attraverso una serie di fattori e si può condurre se stessi come si conducono gli altri. In un qualche modo c'è quel momento in cui ci si rende conto che forse si è più efficaci in una posizione leggermente diversa e si dice, sai che mi rendo conto che io riesco a dare più peso, riesco a dare più valore quando sono spostato più in un certo tipo di ruolo piuttosto che in un altro, no? Volevo chiederti se c'è stato quel momento per te in cui ti sei reso conto che come analista di business, come persona che fa incontrare diversi centri di competenza del business in una comprensione condivisa,
corretto,
era quello che faceva più per te e con cui davi più valore.
Sì, allora, per me la risposta stupida è che vincevo la curiosità, cioè nel senso mi sono un po' rotto di fare, cioè di queste cose ormai le padroneggio, adesso vorrei, mi piacerebbe confrontarmi con problemi diversi. Poi ovviamente scommettevo sul valore di questo, no, perché non è che dico, cioè mi metto a costruire l'ego, no, in azienda, perché non avrebbe effetto sulla mia carriera, insomma, no. La ritenevo una cosa importante nel momento e nell'organizzazione in cui, diciamo, mi trovavo, ok. Nello specifico, boh, per esempio, era, ok, cioè se siamo in grado di riconoscere che c'è un problema, quindi c'è un requisito, diciamo, migliorativo sul nostro sistema, perché, non lo so, c'è una difettosità alta che affligge un particolare componente, boh, raga, questo è un bisogno potenzialmente, no? Cioè, è un bisogno nostro, e se siamo in grado di quantificarlo, sta cosa la facciamo, ok? Perché forse una cosa che non ho sottolineato è, c'è il concetto di quantificare il bisogno e provare a stimare il valore, molto difficile, naturalmente lì poi entra nella serie di cose, il valore che verrebbe, diciamo, se questo bisogno venisse soddisfatto, ok? Che è una cosa, vabbè, insomma, che in letteratura esiste in molti punti, insomma, no, uno viene in mente il vecchio e vetusto business case, ma il concetto è un po' quello, no? Cioè, se io rappresento un buon bisogno e sono in grado di, diciamo, misurarlo in termini di valore, ecco che è più facile convincersi a fare le cose, o a fare le cose giuste, ecco, no? E questo è molto bello. Scusate, vado un po'... Concetto che non ho sottolineato abbastanza, dov'è il contatto con l'insegnante, no? Ma magari è, a questo punto è talmente ovvio, però il fatto del trovare il bisogno, no? Perché spesso una persona ti dice, ma guarda, io, cioè, non lo so, ho le stanze umide perché non ho un buon deumidificatore. E dici, ah, ma sei sicuro, no? Allora c'è un'indagine, no? C'è un andare dietro la prima domanda o dietro la prima richiesta, per scoprire magari che il bisogno è un altro, magari è su un altro livello, magari c'è un problema organizzativo, oppure è arrivata una nuova persona in azienda, cioè magari a un certo punto piovono change sul sistema e dici cosa succede, e scopri che c'è un nuovo responsabile in azienda. Ovviamente non bisognerebbe scoprire che c'è un nuovo responsabile in azienda, ma può succedere, ecco, quindi c'è il senso proprio dell'indagine, ma anche, e quindi della curiosità, ma anche della maieutica, cioè io ti chiedo qualcosa e poi quindi conduco questo bisogno autentico, ecco, al di fuori di noi, ok? Perché poi è inevitabile mettersi in gioco, ecco, alla ricerca di quella visione condivisa delle cose, ecco.
Grande Emanuele.
Questa cosa della maieutica vorrei approfondirla, perché sono totalmente ignorante.
L'estrazione.
Fate il tecnico, scusate. Disegno.
L'estrazione. Scusatemi, sì. Dallo stakeholder, dalla persona esatto. Responsabile, da chi prende decisione. Quindi quando sì, diciamo maieutica, pensate questo processo di estrazione di una verità o di una consapevolezza da una persona che non sa magari neanche di averla, quella consapevolezza.
Sì, diciamo armonico e dialettico in qualche modo, no? Insomma, perché, vabbè, ecco. Naturalmente tutto questo va fatto in un tempo, perché per essere professionali, raga, diamoci un tempo per fare questa benedetta analisi dei requisiti e non finiamo a fare filosofia.
E non filosofia.
Queste cose poi sono pezzi di processo standard, capito, no? Boh, facciamo un'analisi di massima. Questo è il tempo, punto, insomma. Poi... in base ai risultati procediamo, ecco. Sì.
Certo. Emanuele, intanto ho notato che molte delle pratiche che hai citato, tra cui analisi dei requisiti, gestione dei cambiamenti e rapporti con gli stakeholder, mi hanno ricordato i tempi di ingegneria del software e il bel librone che ci siamo studiati. Io e Giovanni sicuramente, non so se è capitato anche a voi, ma è proprio la teoria portata, messa in pratica, no? Questa è una cosa fighissima. E, quello che volevo chiederti è, diciamo che dopo tutti gli anni che hai passato in consulting, mi è sembrato abbastanza chiaro vedere quali siano stati i benefici, cioè hanno sviluppato in te proprio quella mentalità quella mentalità business oriented, no? Si può dire questa cosa, mi sembra. cosa invece non ti è piaciuto dell'esperienza in consulting?
Vabbè, insomma, sarò molto diretto e qui dico una cosa così. Ecco, se c'è dico una cosa che ho apprezzato in azienda, cioè il rispetto delle persone e dei tempi delle persone, ok? Quindi, cioè, il mettere veramente il rispetto dei tempi al centro e come regola ground rule del gioco, del tipo, se stiamo infrangendo questa, fermiamoci, no? Quindi, se c'è una cosa, ho capito che è un aspetto che sta cambiando anche nel mondo del consulting, ma il fatto di lavorare fino a svenire a tutti i costi, no? Ogni santissimo sabato e domenica, è una cosa dalla quale io personalmente non ho nostalgia e so che comunque sarà anche questo una cosa che mi guida, che mi guiderà ancora nelle mie scelte professionali, tanto che poi questi sono valori che ritroviamo anche nella cultura agile, per esempio, quindi non dico nulla così di nuovo. Ecco. Quindi il rispetto dei tempi della persona è uno di quei valori che io ho trovato in fabbrica. O in ambienti, diciamo, ecco, dove, ecco, insomma, il tempo ha proprio un valore intrinseco, insomma, il tempo delle persone, ecco. E questo è molto bello, molto importante, secondo me. Spero di aver risposto.
Grazie, Emanuele. Sì, c'è una domanda dalla chat, se vuoi andare tu, Giovanni, poi andiamo in chat.
Sì, la mia è collegata al fatto che hai detto prima, che praticamente nella parte tecnica eri praticamente arrivato a saturare le informazioni che potevi acquisire maggiormente, quindi avevi, diciamo, acquisito tutte le skills che potevi avere, e da lì quindi volevo chiederti, hai fatto un cambio proprio di ruolo in business analyst, ma potevi anche decidere di continuare in un percorso di tech lead o manageriale, come mai hai deciso di esplorare totalmente un altro ruolo e non, diciamo, continuare verso i ruoli classici una volta che si diventa senior
Okay. Ma allora, io penso di essere, cioè, sono una persona che ci mette molto tempo a fare le cose, quindi ci sono stati dei momenti nella mia carriera in cui ero molto immaturo, diciamo anche riluttante a fare un passo in più, no? Questo è successo più di una volta, sottolineo, però probabilmente è stato chiaro io, cioè il passaggio, diciamo, di più verso la missione di business analyst è caduto in azienda. In azienda tipicamente non abbiamo dei ruoli definiti tanto quanto quelli che ci sono in consulenza, ecco. Quindi anche qui spero di aver risposto. È stata comunque una transizione parziale, che a un certo punto dici, ah madonna, ma io faccio questo la maggior parte del mio tempo oggi, no? Magari lo facevo al 10 e via così, e adesso, ecco, questo un po'.
Sì, l'ho notata questa cosa, la transizione verso il business analyst, quando tu hai chiesto più tempo, cioè tu hai chiesto di poter dedicare più tempo a una serie di attività. Corretto. E gestione di alcuni processi, e quello ti ha portato a prendere, diciamo, quel ruolo. Questa cosa qui l'avevo notata prima quando stavi parlando e mi è piaciuta molto. Proprio il passaggio perché l'avevi citato all'inizio, tutti sono un po' business analyst.
Mm-hmm. Sì, sì.
Tu hai chiesto più tempo, più fetta di business analyst, e lo sei diventato, fondamentalmente.
È così, sì, sì, perché poi a quel punto prendere una certificazione è un impegno, ma se lo stai già facendo per i fatti tuoi e hai spulciato il manuale, sono un altro che spulci il manuale, diventa più facile. Ecco.
Quindi ci sono certificazioni per diventare business analyst?
Sì, sì, corretto, corretto. Cioè, secondo me non è un ruolo ambitissimo, perché, non lo so, suona male o tradizionalmente, appunto, non è un ruolo associato a una seniority particolare, ok? Poi naturalmente se fate la certificazione vi dicono, vi pagheranno di più, e lo suffragano con un numero consistente di dati. Però ovviamente dipende da dove siamo sul territorio, cioè... Perché se siamo in un posto in cui i business analyst valgono, allora uno ambisce. Se siamo in un posto in cui c'è meno la cultura di questo tipo di tecniche o di professione, vabbè, insomma, potrebbe essere meno utile, ma questo è il normale corso delle cose. Sì.
C'è da dire che il ruolo di business analyst, quando si opera a un livello un po' più alto, è un ruolo che ha molto senso nel momento in cui ci sono, il business è contrassegnato da una certa quantità di ambiguità, no? nei problemi sì. da risolvere e nelle direzioni sì, sì. da prendere, no? E quindi tanto più c'è ambiguità e tanto più è alto il valore di qualcuno che viene a fare ordine e cerca di sincronizzare il punto di vista di parti diverse del business, eccetera eccetera. In un certo... però è anche vero, come dice Emanuele, che per esempio nella mia esperienza, quando si parla di business analyst, molto spesso sono ruoli di ingresso a carriere relative esatto. al product management, e quindi anche sì. si parla di business analyst associate, per esempio, che è una persona, un profilo junior che entra nella parte sì. di business analyst con una mentalità, e adesso in realtà sono contento perché già la domanda della chat ci porta in quella parte lì, è una mentalità mm-hmm. in cui magari si prende un approccio un po' ingenuo a quanto importante è saper fare quei processi di maieutica e di estrazione e di scoperta, mm-hmm. no? Processi, forse Emanuele parleremo anche di discovery, ma forse no, insomma questi processi che in realtà richiedono una certa esperienza e una certa seniority, da un lato perché bisogna averle viste in azienda queste cose, cioè è importante che uno abbia sì. costruito un pacchetto di scenari e di situazioni, no? Che sì, ha imparato sì. a E poi perché poi c'è tutta un'arte più che non che viene dall'esperienza nel sì, sì. moderare e navigare questo tipo di eventi, no?
Confermo, cioè, scusate, se qualcuno sta intervenendo.
Vado. No, volevo chiederti una cosa sulle certificazioni, però finisci e poi ti faccio la domanda.
Ok, sì, cioè, considerate, ecco, appunto, tecnicamente l'analisi dei requisiti può avvenire a più livelli, quindi... la letteratura, però questo non è che un tentativo di classificare la complessità della realtà, cioè si parla di requisiti di soluzione, ok? Quindi una soluzione è una cosa molto specifica che stiamo facendo e questa porta con sé dei requisiti. E questo è il caso dell'architettura del software, no? Si fa iniziare a fare l'architettura, boh, ma cosa deve fare? Magari arrivano delle indicazioni discorsive, requisiti, o facilmente dei diagrammi o matrici. Quindi, ok, c'è rappresentazione discorsiva, diagrammi, matrici, questa è la classica forma che può avere il requisito, o un package di tutte queste cose, che rappresenta chiaramente quello che dobbiamo fare. Boh, deve rispondere in 20 secondi, deve fare l'azione A, deve fare l'azione B, eccetera, eccetera. No, il cliente deve poter fare, insomma. Ok, requisiti di soluzione. Si parla di requisiti di persone, ok, o di stakeholder, quindi è quello che io potrei, come dire, registrare avendo a che fare con una persona. No? Quindi questa persona, un gruppo di persone, ha questo bisogno, no? È il caso del responsabile del processo, ha bisogno di misurare il processo, è quasi una tautologia. Però poi questo si declina in una serie di requisiti derivati, se vogliamo, no? Perché poi uno dettaglia. Si parla anche di requisiti strategici, qui esperienza non ne ho praticamente, okay, perché di nuovo, l'analisi dei requisiti è una cosa che viene fatta in maniera diffusa, quindi chi ha i ruoli strategici in azienda fa pure analisi dei requisiti. Cioè, una minuta di una riunione strategica potenzialmente contiene dei requisiti, ok? Che possono essere scritti meglio o peggio, eccetera, eccetera. Potrebbero essere raffinati, potrebbero essere ulteriormente, diciamo, specificati, eccetera, eccetera. Ma ecco, questo è un po'... Okay. Quindi, poi, in fondo, dipende un po' uno dal cappello che c'è, no? Qual è il grado d'azione che ha l'analista? No. Se io agisco dentro un sistema, sono un business analyst che tratta tecnologia, ovviamente dovrò essere in grado di collegarmi ovviamente a tutti quelli che sono i bisogni là fuori, ok? No? Magari chiederli quando non sono chiari, no? Ma scusate, cioè, voi volete, non so, insomma, volete delle feature più estensive o volete che le esistenti rispondano meglio? Non lo so, ok? Qual è il vero bisogno, no? Ecco, quindi questo, oppure quegli altri livelli, perché magari io, capito, faccio appunto l'analisi di stakeholder e rilevo bisogni collegati alle persone. Oppure, ecco, questo perché tecnicamente il business analyst potrebbe esistere all'interno di un processo di trasformazione che contiene dei sistemi, ma non è limitato a questi, è l'esempio di un cambio di organizzazione, no? Ecco, per cui uno prima o poi raccoglierà, appunto, e metterà insieme quelli che sono i bisogni di business dell'azienda con i bisogni delle persone, ecco, per esempio, e dettagliandolo ulteriormente poi i sistemi con queste persone che interagiscono. Questa è la struttura standard, perché e poi ripeto, è tentativo un po' medievale, secondo me molto bello però, di classificare la complessità della realtà, ecco, dare un po' delle categorie entro cui muoversi, ecco.
Ha senso provare a classificare, Emanuele. Emanuele, ti dico, ti capiamo bene, ma ultimamente la conversazione è un po' rotta ogni tanto. Non so se la connessione è un po' instabile. Forse adesso.
O può darsi che qui stiano streamando a manetta, quindi... o faccio... sì.
Non hanno fatto un'analisi dei requisiti prima di cominciare a fare lo streaming?
Assolutamente no.
Avevo bisogno del 30% della banda.
Esatto.
Andiamo di chat, così Giovanni poi vai dopo.
Sì, vai. La domanda di Giovanni mi sembra anche collegata a una delle domande. Quindi
anche secondo me, sì. Quindi Acile ci chiede che strumenti usa il business analyst per fare queste investigazioni? Sembra molta comunicazione, programmazione. Che dici?
Fantastico. Allora, esistono delle tecniche, ok, che però sono tante. E sono puramente, diciamo, a titolo di suggerimento, perché poi il ruolo ti dice tu adattati al contesto, no? Quindi se sei in un contesto poco formale, non formale, no? Se invece sei dentro un'azienda iperstrutturata, cura il santissimo dettaglio, no? Quindi adattati al contesto. Le tecniche tradizionali, come momento tradizionale in cui esce il requisito, si parla di elicitazione, ok? Quindi incontro frontale, che potrebbe essere facilmente uno a uno, ma potrebbe essere anche fatto in più persone, no? Perché spesso poi cioè i requisiti, come dire, devono combaciare l'uno con l'altro, e se ci sono requisiti in disaccordo, prima o poi questo esce, magari questo è un po' più, diciamo, per quello che sta un po' più nella sfera degli stakeholder, questo, ok? Quindi magari, però tipicamente è una sessione in presenza, ormai, oppure su Teams o equivalenti, dove io ti preparo con un obiettivo, ti dico, guarda, definiamo questo, e se possibile ti mando del materiale in anticipo, scriviamo qualcosa insieme, oppure tu mi racconti e io scrivo, e alla fine confermeremo il risultato. E quindi questo sarà poi il requisito che esce di qua. No? Io questo poi lo metto su una Kanban, ok? Per esempio, è una cosa che viene fatta facilmente, insomma. Poi tu hai la cosa così e la metti sulla colonna più a sinistra di una Kanban. Ecco, e poi lui va avanti.
E in una parola, Emanuele, quando parli di Kanban, cosa deve pensare il nostro pubblico?
E cosa deve pensare? Non so, all'agile, non lo so.
Sì, quindi stai parlando di un sistema di ticket con un'organizzazione in stati di ticket.
Ah, sì, bravi. No, scusate perché io ho avvertito una cosa simile a una leggerissima cosa qui, la mia disorientamento un attimo. Sì, comunque noi usiamo Jira, e quindi un sistema di gestione attività, e ce lo guardiamo anche in modalità Kanban, se vogliamo, insomma, ecco,
dove che è solo un modo di organizzare i ticket in base al proprio stato, in cui gli stati più prematuri o più iniziali dei ticket sono sulla sinistra, e si va verso la destra quando si va attraverso gli stati di completamento, verso la
corretto di down. Tutto, grazie Lorenzo. Sì, scusa che il terremoto mi ha un po' così.
Terremoto in diretta.
Serio?
Tu non compila.
Terremoto in diretta.
Boh, dopo guarderò, sentite, magari me lo sono immaginato, ecco, però.
Era l'onda dei nostri teleascoltatori e ascoltatrici che esprimevano il proprio consenso per quello che stavi raccontando, Emanuele, probabilmente.
Grazie.
Il battito di piedi del pubblico di non compila.
Grazie.
Continuiamo con le domande del pubblico e ci attacchiamo alla domanda di Giovanni.
Yes, sir. Ok, quindi sembra che hai studiato molto questi temi. Hai seguito corsi di formazione formali, se ne esistono, mm-hmm. O sei un self-made business analyst?
Ok, la risposta è sì, ho fatto dei corsi formali. sono entrato in contatto grazie a Letizia, a un charter del IIBA, IIBA locale. In realtà sono molto amici del oddio, l'associazione di PM, adesso mi sfugge il nome, santo Dio, ma insomma, quindi uno, ecco, e mi sono registrato per un gruppo di studio, quindi che ci possiamo trovare a quest'ora qua, e c'è una persona molto esperta del settore, una persona che, diciamo, ti raccontano un po' i fatti fondamentali. Molto figo, mi ha aperto la mente, perché sentir parlare gente, cioè non c'è niente di meglio che sentir parlare gente competente, veramente ti apre la mente. Perché la teoria, cioè tu arrivi così e ti ci schianti contro, dici cos'è sta roba, abbiamo studiato matematica, no? E poi non appena senti un racconto vero, ecco che tutto assume un senso. Ecco.
Lascio un riferimento in chat. Grazie. Al sito, al charter, non diciamo super locale, ma almeno italiano di IIBA, sì. E poi da lì magari i nostri...
Grande Lorenzo. Sì, sì. Ottimo.
E sempre collegato a questo discorso, volevo chiederti quanto secondo te impatta sulla carriera di una persona e quanto ha impattato, magari se ci puoi dire, quanto ha impattato nella tua acquisire delle certificazioni proprio da business analyst?
Ma sì, cioè l'impatto c'è sicuro, perché per il solo fatto che tu superi un esame e ti confronti con te stesso e, come dire, spingi la tua mente a comprendere delle cose altrimenti a te aliene, quindi adattare la tua mente a qualcos'altro, no? Questo, beh, a me cioè, mi ha fatto fare veramente il salto con la self-confidence, ok? Del tipo, cavolo, cioè, adesso queste cose le so, ok? Poi uno non finisce mai di imparare, però ti dà quella sì, stima in più in se stessi, almeno per me. E poi, ecco, può essere sempre un elemento in più che si inserisce eventualmente in un curriculum o in una candidatura, perché no? Secondo me va fatto nel momento in cui una persona pensa questa cosa mi interessa. Io lo pensavo e ho fatto bene a farlo, e grazie a chi me l'ha proposto, ecco. Mi ha cambiato, cioè ha cambiato veramente il mio modo di vedere le cose, ecco, insomma, cioè mi ha aiutato a darmi una forma mentis ancora più percettiva, ecco, sì.
Emanuele, quali sono le relazioni che hai giorno per giorno con i team di sviluppo che segui? Segui dei team? Come funziona il rapporto con i team, ecco?
Mm-hmm. Non è così grande la nostra squadra di sviluppo, diciamo quella più interna, più stretta. Noi lavoriamo per la gran parte del nostro tempo col framework agile, in particolar modo in Scrum. Questa è il framework è adottato dall'azienda, diciamo, è guidato anche dall'azienda. Quindi io faccio i daily, sono settimanali, insomma, quello è il concetto. Quindi io sono a tutti gli effetti dentro il team. Da quanto ho capito, questa è una configurazione possibile del business analyst, no? Che stia dentro il team e le attività, diciamo, di analisi del requisito siano di fatto come un altro backlog che lo può arricchire, magari, però... e quindi questo... Quindi io, cioè... Diciamo, la squadra di sviluppo la sento ogni giorno, perché comunque questa è la frequenza delle informazioni, perché molto spesso, e questo capita magari se una fase di collaudo è lontana da quando è stato concepito un requisito, una messa in produzione, si va sempre alla fonte a chiedere, no? Ed è bene se qualcuno risponde. Naturalmente noi lasciamo tutto allo scritto che si può, ok? Lasciamo le conversazioni, lasciamo tutti gli strumenti per ricostruire... a chi ci lavora, come è nato quell'idea, perché abbiamo fatto alcune scelte, però in alcuni casi bisogna chiedere. Quindi di fatto, poi questo appunto capita, lavorando in un ambito di software, la domanda c'è sempre ed è bene rispondere prontamente, ecco, insomma, magari per chiudere quella fase di test un po' antipatica che, cioè, nel senso, altrimenti non si sblocca, comunque si può aiutare. Ecco, quindi, ok, sì, più di recente mi è capitato, però questo, diciamo, un po' sotto il cassetto, di invece fare anche analisi del requisito, diciamo, un po' più larga, un po' più ampia sui sistemi, quindi in maniera un po' più agnostica, quindi del tipo, appunto, abbiamo un problema, questo è il caso del responsabile di processo, che dice, bene, io ho bisogno di rappresentare questo, io qui, tra l'altro, ho usato una tecnica simpatica, che è parzialmente originale, insomma, niente veramente originale, che è quella, è stata ribattezzata in azienda dei pensierini o dei riassuntini, in termini più simpatici, wiki first, quindi, io ho questo problema, ok, sapresti descriverlo con una frase semplice e ben comprensibile, scriviamola insieme, no? E questo è un momento zero. In un momento uno diciamo, ma proviamo a rileggerla, no? Che può essere dopo mezz'ora, perché magari ci siamo allungati, o può essere il giorno dopo, no? Ma proviamo a rileggerla. Perché qui c'è scritto, faccio un esempio, perché qui c'è scritto stella e qui c'è scritto poligono a 5 vertici? E qualcuno ti potrebbe dire, ah, sono la stessa cosa. Allora dici, bene, usiamo un solo termine, questo è un requisito più chiaro, no? Oppure potresti scoprire, sono due cose diverse, eh. Ah, allora proviamo a sviluppare questo concetto ancora in forma scritta, ok? E questo è lo spunto, finora efficace, mi sembra, di prima di partire con un progetto complesso, prova a scrivere 4 righe di wiki per il passante, per il povero passante che non ne sa nulla. Ok, perché se tu sei in grado di fare questo, lo puoi fare con delle revisioni successive, fai una prima revisione con un cerchio molto stretto, magari tra due persone, allarghi a 3, allarghi a 4, e se ci hai messo dentro i tech lead, no? Che magari poi si devono suddividere il problema, secondo me hai fatto centro, ecco, questa è la mia intuizione, ecco, forte, forte, ecco.
Figo. Quindi c'è tutta questa cosa, mi sembra un po' anche iterativa e soprattutto progetto dopo progetto sono cose che cambiano, cioè ci sono questi processi di elicitazione, come dicevi prima, di requisiti o comunque analisi, che cambiano, si adattano e mi piace la maestria che poi ci va messa dentro in modo che le cose siano sempre più chiare e ci siano sempre meno divergenze tra quello che lo stakeholder vuole e quello che viene fuori prima alla fine col prodotto. Tra l'altro sì, sarebbe bello sentire la tua su situazioni in cui siete partiti da un punto e siete arrivati da tutt'altra parte per appunto magari i problemi che c'erano stati proprio all'inizio durante l'analisi dei requisiti. Però questa potrebbe essere un'altra puntata, però sei un avvenimento particolare, raccontaci.
Ma guardate, io faccio un approfondimento volentierissimo. Evito anche di rispondere volentieri adesso, perché è un tasto molto dolente questo, Davide. Quindi, non so, forse mi aiuta il fatto che siamo allo scadere, ecco.
E in realtà, la prossima domanda...
No, allora, se abbiamo del tempo e posso rispondere, ve lo dico. Cioè, questo è il classico esempio in cui uno parte con uno scopo un po' ambiguo, no? Quindi, e quello di solito è analisi strategica, ok? Perché ancora siamo alla macchinetta di caffè, probabilmente, ok? Non è successo a me, ma lo fa qualcuno lo fa, ok? Alla macchinetta di caffè, parlando d'altro, o perché si è riunita una task force, si dice, facciamo questo, no? Requisito di business, no? Ecco, ma allora, bene, come si risponde a questo? Ambito d'attività, no? Facciamo un progetto di trasformazione di un certo tipo. Se c'è un'ambiguità lì in mezzo, ok, che può essere su qualunque livello, perché magari lo statement iniziale è ambiguo, ok? Oppure magari ci sono persone estremamente influenti in grado di guidare il progetto, tirarlo, che sono in disaccordo, ok? E quindi a un certo punto questo tirerà lo scopo di progetto così, fino a evidenziare delle crepe, ok? E uno può fare l'analisi del requisito, diciamo, dettagliato, a regola d'arte, ma se si è mancato un passaggio in un certo punto della catena, questo prima o poi si manifesterà. E questo, come dire, ha qualcosa a che fare col concetto che si chiama architettura dei requisiti, perché i requisiti si relazionano. Cioè, un requisito non esiste in sé per sé, ma è inserito in un contesto ed è relazionato agli altri requisiti. Quindi se c'è una crepa all'inizio, no? Se non è buona la strategia, tu puoi essere formalmente perfetto, ma qualcuno sarà insoddisfatto alla fine, no?
Certo, ha senso, molto molto senso.
Tiziano Perucci, che salutiamo caldamente, fa una domanda che è proprio super in linea con quello che stiamo dicendo adesso.
Sì.
Cioè, una volta presi i requisiti, vengono lanciati verso lo sviluppo. Cosa succede? Sì. Tu ti occupi anche appunto della validazione? È super giusta questa domanda.
Sì. Allora, fantastico, grazie. Questo, cioè, da manuale è uno dei ruoli, anche questo principe del business analyst. Dovrebbe essere, cioè, il custode, cioè, quello che ha, capito, le chiavi, o il custode un po' delle tavole, insomma, ok? Cioè, i requisiti. Bon, ma cosa succede dopo il progetto? Perché, no? Abbiamo fatto il progetto, abbiamo finito, fantastico, no? Bene, c'è un concetto, che anche questo non originale, di valutazione continua delle soluzioni, cioè sulla base di un requisito è stata realizzata una soluzione più o meno articolata, no? Uno è più requisiti, uno è più soluzioni. Bene, ma queste soluzioni restano valide? Cioè, sono valide non appena chiudiamo il progetto e ancora avanti? Rimangono valide nel tempo? Cioè, magari noi abbiamo lanciato una feature che ha fatto il botto quando è uscita, no? Ma poi nel tempo magari c'è qualcosa, c'è un indicatore che va giù. Ovviamente questo deve essere misurabile, che ve lo dico a fare, no? Ma ecco, quindi formalmente il business analyst, a seconda degli ingaggi, perché potrebbe essere una persona che fa un progetto di 3 mesi e se ne va, ma il business analyst, diciamo, San Pietro, diciamo, rimane lì a vedere se il requisito soddisfatto continua a dare valore nel tempo. E se questo non accade, cosa è cambiato? Se è cambiato qualcosa nella mia architettura dei requisiti? Sono cambiate le persone che interagiscono con la soluzione? Cos'è cambiato? E questa è una ulteriore fase, se vogliamo, del business analyst. La faccio io, insomma, cioè, nel senso, questa è una pratica che va fatta in maniera condivisa. Cioè, io nel mio cassetto un po' la faccio, no? Però diventa valida se diventa una pratica condivisa con un po' con tutti gli stakeholder, e questa cosa è molto difficile perché richiede, come dire, che ci siano persone molto cioè chi fa il supporto del sistema, chi lo sviluppa, gli utenti finali, i key user, e ci vuole anche uno sponsor che, come dire, dia il benestare a questo, no? Monitoriamo costantemente il valore delle soluzioni, pensiamo al sistema, quindi la bontà delle nostre feature, la nostra validità. Questo è ovvio in alcuni ambiti, perché se facciamo, non lo so, se uno fa e-commerce, questa cosa è ovvia, ma non è altrettanto ovvia se fa il sistema enterprise, ok? Ecco, quindi...
Emanuele, mi viene in mente, solo un commento per chiudere, ma mi viene in mente quanto difficile è in ambito di sviluppo, quindi sviluppo soluzioni software, assicurarsi che il team di sviluppo incorpori metriche che permettono di misurare l'impatto di una feature.
Sì.
Perché molto spesso questo tipo di richieste vengono trattate con un po' di sufficienza, perché ovviamente il fatto di essere in grado di misurare l'impatto di una feature non è direttamente collegata allo sviluppo della feature stessa, ma è una specie di add-on.
Certo.
E quindi chiaramente in termini di ridurre lo scope per un team di engineering può essere che quello sia solo un mal di testa oppure una preoccupazione in più, no? Quando invece... la mentalità, il modo in cui la mentalità va un po' riorientata è quella in cui, se non lo puoi misurare, allora fai anche meno di farlo, perché non è possibile determinare l'impatto della feature. E se non possiamo determinare l'impatto, allora perché stiamo facendo quello che stiamo facendo, no?
Certo. Sì, cioè, questo di nuovo siamo nel caos, come dire, siamo nel tentativo di contenere il caos che è insito nella realtà, ok? Quindi noi proviamo a applicare un metodo, dei buoni principi alla realtà, magari in alcuni casi questo è efficace e ci dà un ritorno, perché cioè abbiamo un calo di performance sul sistema, ce ne accorgiamo subito e siamo proattivi, e questo è valore, ok? Questo è valore, ok? Perché il mancato bug in produzione è valore, cioè io te lo racconto ogni giorno se posso, ok? Non sempre c'è il tempo di farlo, ecco. Quindi, ecco, insomma, come certo, sentite, poi io vado.
Scusate l'interruzione, io devo andare purtroppo.
Grazie, grazie.
Grazie mille, perché discussione estremamente interessante, veramente mi è piaciuto tantissimo. E recupero poi il finale domani. Grazie mille, ciao, ciao sì, a tutti. Sì.
Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao, grazie. Emanuele, su questa questione, poi non farò la domanda perché basta. Però sulla questione tirata fuori da Lorenzo della come si misura, quali sono le metriche, mm-hmm. dei valori aggiunti delle feature, e invece la mia domanda è come si misura il valore aggiunto portato dal lavoro del business analyst, cioè qual è quella parte che è misurabile?
Giusto, allora la risposta più semplice è se vuoi l'analisi di business è un processo standard, ok? E quindi tu lo puoi misurare come misura un processo standard, quindi tempi di chiusura, carichi di lavoro, tempi di chiusura, eventuali rework, no? Ecco, attenzione di nuovo, contesto e formalità, perché imballare troppo un processo e misurare ogni diavolo di cosa può essere controproducente a seconda del contesto, però tecnicamente tu puoi misurarlo in maniera tangibile e standard con quello che faresti con un processo qualunque, appunto tempi, rework, tentando di pesare economicamente queste cose. Dopodiché c'è un'altra cosa che è molto importante, il valore intangibile, la soddisfazione, ok? Quindi laddove trovare un indicatore è difficile, bisogna anche chiedere alle persone, ok, nella maniera giusta e rappresentate in una maniera corretta, quindi eventualmente sarebbe anche buona pratica ogni tanto chiedere agli utenti finali, chiedere al team di sviluppo, chiedere agli sponsor, no? E questo non si riferisce al lavoro del business analyst, si riferisce a qualunque cosa che riteniamo difficilmente misurabile, ecco. Quindi chiedere e registrare è sempre una buona idea, insomma, ecco. Customer satisfaction, se volete, no? Ecco.
No, zero da aggiungere, Emanuele, perché la tua risposta era super esaustiva. Davide, domanda di rito e poi chiudiamo, così possiamo mandare Emanuele a cena.
Sì. Emanuele, in chiusura, raccontaci di un tuo incidente in produzione.
Allora, questo è un po' difficile da dire, infatti non lo dirò completamente. Un bel giorno sul nostro sistema compare una certa informazione riservata a tutti, ok? Quindi tutti gli utenti del sistema la vedono. Una persona molto importante in azienda chiama e dice spegnete il sistema, e noi l'abbiamo fatto, ecco, quindi questo. Poi il
famoso stacca.
Probabilmente un'ora e mezza dopo eravamo di nuovo operativi, ma abbiamo spento il sistema, ecco.
Quindi, sì. Ecco. Sono cadute teste in relazione al in post analisi?
No, fortunatamente no.
Colpa dell'intern, come sempre.
È passato qualche anno, ecco. Sì. Siamo ancora qua.
Ottimo. Emanuele, non so come ringraziarti per questa clamorosa puntata con tutto questo insight relativo alla vita del business analyst.
Grazie. Spero che vi abbia appassionato quanto io sono stato appassionato da questa, diciamo, scoperta nella mia carriera.
Questa disciplina. Assolutamente. Sì, sì. Io sono contento che abbiamo condiviso il link al IIBA. Anche perché ti è stato utile come ingresso, come diciamo, anche lì ne abbiamo parlato altre volte, di sviluppare un vocabolario attorno a cose che tu magari percepisci ma non sai puntare,
certo.
Chiarire. Quindi questo è molto bello. Noi ci risentiamo prestissimo, Emanuele, ti ringraziamo per il tuo intervento. Ricordiamo a tutti che possono, se avete gradito la puntata, ma anche se non l'avete gradita, ma credete che sia importante, dovete iscrivervi al canale Twitch. Ma potete anche diventare follower su YouTube, potete farlo in serenità e guardare tutte le puntate in differita con una fantastica indicizzazione che la redazione di Non Compila vi porta direttamente a casa vostra. Potete anche seguirci su Twitter, ma più importante di tutte le cose è andate su Telegram, cercate Non Compila oppure seguite il link che Davide ha appena condiviso in chat, in sovraimpressione. E da lì potete entrare nel canale di Telegram e potete scambiare commenti e opinioni su alcuni dei temi che tocchiamo in trasmissione. e anche indirizzare l'andamento e lo sviluppo delle prossime puntate. Ringraziamento speciale a Tiziano, che è stato il nostro primo ospite di Non Compila, nella storia di Non Compila, quindi mitico. Grazie per la domanda interessante e per il fatto che ci segui ancora. E noi ci vediamo quindi la settimana prossima, Davide.
Yes, sir, ci vediamo la settimana prossima.
Fantastico. Rimani un secondo in linea che facciamo un rapido debrief. E nel frattempo
va bene, va bene.
Un rapidissimo raid al professor Andrea Pollini, che è un po' in solitudine con quattro persone in trasmissione, quindi diamogli un po' di forte.
Torce adesso in realtà. È lui che deve venire da noi.
Sta venendo lui da noi. Ready to raid, right now. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao.
Ciao, ciao, chat.
Ciao a tutti. Ciao.
Oh, abbiamo avuto un subscribe all'ultimo momento. Yeah. A Pellegrino 91, numero 1. Fantastico.
Ma veramente, ragazzi.
Raid. Possiamo fare.
Sì, ma sì, scusate, sì. Ma siamo abbiamo finito.